possiamo cominciare quasi in orario. Buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato a questo nostro evento, questo nostro Policy Breakfast. Oggi il nostro ospite, che poi non è un ospite perché è anche un collaboratore del nostro istituto, è Stefano Moroni, che insegna urbanistica al Politecnico di Milano. Moroni è autore anche per il nostro istituto, ha curato, vedere perché la nostra pubblicazione ha curato questo libro, e è uscito a gennaio un'altra sua pubblicazione sempre su tematiche affini, che saranno poi quelle che affronterà quest'oggi qui con noi. Il titolo del suo intervento è Un approccio liberale alle politiche edilizie, urbanistiche e ambientali, quindi dico che penso sia molto esplicito questo titolo, non ci sia da aggiungere altro, non ci sia bisogno di spiegarlo. E quindi io ringrazio Stefano per essere qui con noi stamattina, e per chi è la prima volta che partecipa a questi nostri Policy Breakfast spiego in due parole la formula, ovvero adesso cederò la parola a Stefano per una relazione di 20-25 minuti, poi ci sarà spazio per domande, qualche breve intervento, e alla fine lasceremo la parola a Moroni per rispondere alle domande, rispondere anche a eventuali sollecitazioni da parte vostra, e il tentativo è quello di chiudere per le 10 e non andare oltre. Quindi io cedo subito la parola a Stefano per il suo intervento.
Ok, grazie mille a Filippo e grazie per l'invito e per la presenza del mattino. Allora, come si diceva, io cercherò di parlarvi di quello che a me sembra possa essere un approccio liberale alle politiche edilizie e urbanistiche. Io credo che quello che caratterizza un approccio liberale sia una certa idea di libertà e una certa idea di diritto, e in particolare il rapporto tra queste due. Io proverò a parlare di queste due cose appunto con riferimento alla città, se volete. Quindi parte prima la libertà. Penso che possiamo essere d'accordo nel definire la libertà come la possibilità per ciascuno di perseguire la propria idea di cosa sia una vita buona usando dei propri talenti, capacità e risorse. In questo senso fanno parte della libertà, le tradizionali libertà personali, individuali, ma anche ovviamente le libertà economiche, la libertà di detenere proprietà privata, la libertà di contratto, la libertà di intrapresa. E aggiungerei, forse fanno parte di queste libertà, citando il libro di Marco Romano che è qua tra noi, anche la libertà di costruire e di avere una casa per se stessi, cosa invece passata molto in secondo piano ultimamente. Quindi non esistono libertà di serie A o di serie B, ad esempio le libertà economiche e quelle di avere una casa o altro sono libertà di secondo piano, mentre la libertà d'espressione o di religione sono di primo piano. Forse sono tutte parte della stessa idea generale di libertà. Ora, mi sembra che questa idea di libertà abbia un valore intrinseco e uno strumentale. Uno intrinseco nel senso che ha valore in sé. È difficile riconoscere che gli esseri umani valgano qualcosa se non riconosciamo anche che il loro essere liberi ha valore. Però quello che mi interessa di più sottolineare ora è l'aspetto, chiamiamo strumentale, della libertà. Cioè il fatto che avere libertà sia importante perché abbiamo più sperimentazione, più ricerca, più creatività. Da questo punto di vista la cosa curiosa è che quello che è importante per me, ad esempio, è che tutti gli altri siano liberi per poterne avere vantaggio. Non è tanto la mia libertà che mi dà vantaggio, in senso strumentale è la libertà degli altri. Quindi più persone libere ci sono, meglio sarà per me. Questo mi sembra un punto di vista che chiamerei non statico ma dinamico della libertà. Mi sembra che stia bene parlando di città, si capirà poi perché. Ecco, come osservavo, da un'idea di valore anche strumentale della libertà deriva ovviamente che la libertà è il fattore fondamentale per la creatività, per la scoperta, per l'invenzione. E qui faccio subito un'osservazione importante per il mio discorso generale sul territorio. Noi di solito parliamo delle risorse come se fossero una cosa data, che è lì per noi, ma in realtà nulla è risorsa per noi a meno che sappiamo che cosa farcene e perché. In senso stretto non esistono neanche le risorse naturali. Esiste il mondo fisico, ma quello che è risorsa per noi dipende da noi. Facciamo un esempio, immaginate di tornare nell'antico Egitto e di chiedere a un faraone quali sono le risorse. Beh, farebbe un elenco di alcune cose, anche strano per noi. che non comprenderebbe il petrolio che ha sotto i piedi, ad esempio, perché non aveva la minima idea di come prenderlo e usarlo. Se lo chiediamo a ciascuno di noi, faremo un altro elenco di risorse e la gente di domani farà degli elenchi ancora diversi. Questo ovviamente per sottolineare il fatto che quello che è per noi risorsa dipende da noi. Vi faccio un esempio che mi sta caro. Le terre delle Langhe sono sempre state adatte per produrre Barolo. Però fino al Settecento il vino che si produceva dalle uve Nebbiolo era un vino molto scadente e dolciastro. A un certo punto il marchese di Barolo sposa una francese che viene a Barolo, si accorge che questo vino è un disastro e chiama un enologo, ahimè, francese, che stava non a caso lavorando per Cavour, che era al momento sindaco di Grinzane. L'enologo francese viene, ci spiega che sbagliamo tutto, ci indica quali sono le tecniche giuste per produrre un buon vino da quella terra, nasce il Barolo moderno da uve Nebbiolo che ha un successo clamoroso. Quindi questo per dire che la terra delle Langhe in sé e per sé è insignificante, a meno che uno sappia come farne Barolo. Chiudo questo pezzettino con una celebre battuta. L'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, è finita perché qualcuno ha avuto un'idea migliore. Chiudo sulla questione della libertà sottolineando un punto che anche Marco Romano sottolinea molto nel suo libro, ed è che la città europea, come la contemporanea, chiamiamola così, moderna, nasce nell'anno 1000, quando dopo un periodo di stagnazione, di guerre, di crisi, il commercio e la libertà tornano ad essere l'elemento centrale della città. Nasce in quell'epoca un detto famoso che è ripreso nel libro delle DL, la città rende liberi dopo un anno e un giorno, che fa riferimento all'idea che a quell'epoca se uno schiavo entrava in città e ci rimaneva almeno per un anno, diventava perciò stesso cittadino e perciò stesso libero. Tutti quelli che erano in città erano liberi. Un'idea strana, sorprendente per allora, l'idea che non c'entrasse la nascita per essere liberi, ma l'essere membro della città è un aspetto molto importante. Ecco, da questo punto di vista la mia tesi di oggi è che forse l'aver progressivamente ridotto le libertà dei cittadini ha portato alla crisi attuale della città e che forse riscoprire che la libertà non è proprio l'ultimo elemento di una città che funziona potrebbe portarci in una direzione migliore. Fine per quanto riguarda la prima parte, ossia la libertà. Riassumendo, la libertà ha valore sia intrinseco sia estrinseco. Avendo l'estrinseco è interessante che è la libertà degli altri che aiuta me, ad esempio nello scoprire quali pezzi del mondo possono essere risorse per noi e fare ad esempio un buon Barolo. Insisto su questo punto perché mi sta particolarmente caro. Seconda cosa, la libertà non è un elemento accessorio della città, ma in Europa è un elemento che è stato costitutivo della sua rinascita nell'anno 1000. Vengo alla seconda parte, che è quella relativa al diritto. Come dicevo, secondo me la cosa interessante è come questa idea di libertà si lega nel pensiero liberale a una certa idea di diritto. Ora, secondo me si lega in questo modo. Il pensiero liberale classico sostiene che la legge può intervenire per limitare la libertà reciproca in modo tale che ognuno sappia qual è il suo spazio d'azione libero senza creare ad altri danni diretti e tangibili. Questa è una sorta di protezione orizzontale della libertà. Ognuno sa qual è la sua sfera protetta entro cui non deve rendere conto a nessuno e può fare quello che crede, preferisce, ritiene. Può sperimentare, creare, inventare, purché non crei un danno tangibile diretto ad altri. Oltre a questa forma di protezione orizzontale esiste una forma di protezione verticale ed è chi comunque costruisce le leggi non può fare qualunque legge vuole, ma deve essere soggetto ad alcuni vincoli di carattere procedurale o anche formale. Ad esempio, deve produrre solo norme di un certo tipo. Quindi, perché la legge faccia queste due cose, protezione orizzontale e protezione verticale della libertà, sono almeno cinque i requisiti che mi sembra la tradizione liberale abbia messo in luce. Posso citare qui Friedrich von Hayek o, ovviamente, Bruno Leoni. I cinque requisiti sono che la legge, cioè il diritto, le regole siano semplici. È una cosa strabiliante, ma ce ne siamo dimenticati completamente. Devono essere poche e persino un po' comprensibili. Seconda cosa, devono essere stabili. Una regola, per essere una regola, deve durare un po' nel tempo. Non può cambiare continuamente. Terza cosa, devono essere imparziali. Cioè, devono cercare di trattare tutti i cittadini allo stesso modo. Qui il tema è quello dell'uguaglianza formale, che il pensiero contemporaneo ha totalmente dimenticato. Mi fa piacere ci sia Eugenio Somaini, che nel suo ultimo libro dedica, secondo me, delle pagine molto interessanti al problema dell'uguaglianza di trattamento, che secondo me è il problema centrale per il pensiero liberale. Io credo che una buona legge liberale cerca di trattare tutti allo stesso modo. Quarto aspetto, le norme devono essere negative. Cioè, invece di dirci che cosa dobbiamo fare in positivo, devono soprattutto dirci cosa non dobbiamo fare. Questo per creare quello spazio protetto in cui sappiamo di poter fare qualunque cosa, purché non creiamo danni ad altri. E per finire, le regole devono essere libere da discrezionalità e burocrazia dell'applicazione. Questi cinque principi espressi in maniera molto semplice, che possono essere formulati in modo raffinatissimo, facendo riferimento ai padri della tradizione liberale, sono però, secondo me, il punto cruciale. Ora, cos'è accaduto, secondo me, nel campo dell'urbanistica? Che l'urbanistica nel Novecento ha fatto l'esatto opposto su ciascuno di questi punti. E vi faccio un esempio. Primo punto, la semplicità. Ora, i piani urbanistici sono diventati uno degli strumenti più complicati che esistono al mondo. Sono fatti di una quantità di articoli spropositata, ormai sono centinaia di articoli di un piano urbanistico, sono incomprensibili sia ai tecnici sia ai cittadini. Sollevano questioni continue di attrito, di interpretazione, di diritto. Gli imprenditori vanno dagli uffici tecnici come se andassero da un sacerdote a chiedere vaticini sul piano. Vi ricordo che l'anno scorso mi avevano invitato a discutere del precedente PGT di Milano, mi avevano invitato una settimana prima, vado sul sito, lo guardo, adesso è tutto sul sito. Sono entrato sul sito, mi sono accorto che erano 2000 pagine e qualche centinaio di tavole, per centinaia e centinaia di articoli. Beh, è un po' strabiliante che quella cosa lì sia la legge principale della trasformazione urbana. Ovviamente, oltre a fare il piano urbanistico, noi facciamo tutta una serie di altri strumenti sganciati, ognuno un po' per conto suo, regolamenti edilizi, regolamenti di igiene, altre forme di piani, che entrano in attrito l'uno con l'altro, creando una nebulosa di regolazione che hanno reso la regolazione urbanistica forse il campo più complicato che esiste sulla faccia della Terra. C'è un mio amico che si chiama Giancarlo Mengoli, che scrive quello che è il più noto manuale di diritto urbanistico, generalmente lo rinnovava ogni X anni, quando era più giovane, era un libro abbastanza piccolo e faceva questo lavoro ogni 3-4 anni con una certa semplicità. Adesso più avanza il tempo, più il manuale cresce, più lui ogni anno deve rinnovarlo. E mi dice che, visto che anche gli anni avanzano, sta diventando un lavoro impossibile inseguire il lavoro urbanistico. Credo che la collezione dei manuali urbanistici di Giancarlo Mengoli nel tempo sia un buon esempio di come il diritto urbanistico sia arrivato a delle vette quasi insuperabili. Secondo punto, la stabilità. Ora, le regole dei piani urbanistici cambiano nel tempo. Ad esempio, ogni nuova maggioranza pensa che per il solo fatto di essere maggioranza deve rifare piano. Non importa se il piano precedente andava bene, male, se serve o non serve, appena si insedia lo fa. Poi ovviamente si fanno infinite varianti nel tempo, perché ci mancherebbe pure che una volta fatto il piano resta fermo. In terzo luogo, è una caratteristica cruciale dei piani urbanistici trattare le varie situazioni in maniera altamente differenziata. Quello che si chiama zoning è stato il cuore dei piani urbanistici del Novecento, cioè l'idea che il pubblico potesse decidere che un'area è per esempio edificabile e l'altra no. Ma non aree entro campi molto ampi, addirittura le singole aree individuate una ad una, e che potesse dire che su una si poteva fare commerciale, sull'altra no, su una si può costruire in un modo, sull'altra no. Non c'è nulla di più incredibilmente differenziato dei piani urbanistici tradizionali. Quando sono stati introdotti nel Novecento, molti studiosi di diritto si sono spaventati all'idea che il pubblico potesse differenziare le posizioni singole in maniera così smaccata. C'è stato un grande dibattito e poi non se ne è fatto nulla, si è deciso che andava bene così. Quarto punto, le norme dei piani urbanistici e in generale di gran parte dei regolamenti edilizi non sono solo norme negative, cioè norme che chiedono di non fare qualcosa. Molte di queste richiedono di fare delle cose specifiche. Ad esempio, come sapete, la dimensione delle stanze da letto è definita dai nostri regolamenti e piani in positivo, cioè devono essere X metri quadri, e così i rapporti aeroilluminanti, e così le altezze, e così mille altre cose. Vengono così imposti in positivo una serie di obblighi, ragion per cui le case poi sono tutte estremamente semplici. Uno si chiede come mai sono tutte uguali, forse perché a furia di definire anche in positivo cosa devono essere, diventano la conformazione a quel modello. Ultima cosa, credo che esistano pochi campi in cui la burocrazia e la discrezionalità sono così scriteriate come in campo urbanistico. Il fatto che alcuni progetti procedano, altri no, che alcuni ci mettano anni, altri meno, è letteralmente stupefacente in campo urbanistico. Quindi, in sintesi, credo che il diritto urbanistico del Novecento, soprattutto a livello locale, abbia fatto l'esatto opposto di quanto sostiene, secondo me, una buona teoria liberale delle regole. Faccio una nota a fondo pagina, poiché noi abbiamo un corpo fisico e abbiamo bisogno di spazio per fare qualunque cosa, le regole che stabiliscono come lo spazio può trasformarsi sono decisive per la nostra vita, per l'economia, per la società e qualunque altra cosa. Ad esempio, le possibilità di crescita e sviluppo dipendono in maniera molto più forte di quanto noi solitamente pensiamo dal fascio di regole che decidono che cosa può trasformarsi, dove, come, quanto e in che modo. Ecco, a me sembra che il diritto urbanistico novecentesco, tradizionale, ma in realtà ripreso da molte forme presunte innovative, anche contemporanee, abbia soffocato e ingabbiato la libertà, riducendo così anche la crescita e lo sviluppo. Non so se avete mai letto il libro di Furini che si intitola Volevo solo fare la pizza. È un bellissimo libro in cui un giornalista racconta che voleva aprire una pizzeria e fare la pizza, perché gli era venuto in mente che poteva essere un buon modo. E racconta in questo libro le peripezie sbalorditive che ha dovuto subire per fare questa cosa che poi ha abbandonato. Io ho vissuto la cosa recentemente con un conoscente che in un piccolissimo paese della provincia di Pavia ha una piccola pizzeria con la pizza da asporto e voleva ampliare lievemente, prendendo in affitto un'altra stanzetta per avere 3 o 4 tavoli. Io credo che un'amministrazione locale di un paese con circa 200 persone che sta morendo, si trova una persona che vuole qualche tavolo in più per una pizzeria che funziona e fa una pizza, dovrebbe saltare di gioia. Bene, ci ha messo 2 anni, ma 2 anni reali, per riuscire a capire quanto doveva pagare di oneri, che cosa doveva fare. Ha fatto una serie di controlli che neanche le centrali nucleari hanno superato e ha costruito una cosa con una serie di standard assolutamente senza senso, come un'insonorizzazione in un minuscolo paese dove attorno non c'è niente. Inutile. Ora, tutta questa cosa ovviamente è un costo per lui, che stava mollando, perché chiaramente lui mette un impegno finanziario in questa cosa e ha un limite entro cui può reggere, ma anche per il comune, che ha consultato 3, 4 o 5 avvocati e una decina di esperti per riuscire a capire una pizzeria come doveva, una pizzeria che già c'era, dove si trattava di aggiungere qualche tavolo. Ora, io credo che su questo si potrebbe costruire un corso di urbanistica dall'inizio alla fine. Io infatti voglio fare un corso di urbanistica centrato sulla pizza, oltre che sul barolo. Potrebbe essere diviso in 2 parti. Sono 2 pezzi, sono lo stesso bene insieme, però diciamo che si possono accoppiare. Quindi, in sintesi, credo che la tradizione urbanistica, ma anche parte di quella che viene chiamata urbanistica innovativa, abbia fatto un po' l'opposto di quello che il diritto dovrebbe fare, con ciò riducendo senza necessità le libertà individuali, comprese le libertà di costruire o di avere una casa, come Marco Romano sottolinea nel suo libro. Vengo agli ultimi 5 minuti. Che cosa viene in mente a me di proporre? Stante che credo che il liberalismo classico ci abbia visto abbastanza giusto, cioè abbia visto abbastanza giusto che la libertà non è proprio l'ultima delle cose che ci servono e che forse un certo tipo di regole sono importanti. Bene, a me quello che viene in mente è che potremmo buttare via i piani urbanistici tradizionali e anche quelli innovativi, anzi buttare via del tutto, e avere localmente una cosa che io chiamo codice urbano. Questo per ovviamente richiamare il codice civile. L'idea è di riunire tutti quanti i documenti che hanno qualcosa da dire sulle costruzioni, sulle trasformazioni del suolo e degli edifici, in un unico strumento che ha queste caratteristiche. Primo, ha pochissime regole e le riunifica tutte. In secondo luogo, le regole sono uguali per tutti i suoli. Cioè, dicono che su tutti i suoli non possono accadere alcune cose. Appunto, escludono solo le esternalità negative. Cioè, non dicono niente in positivo, dicono solo che alcune cose non si fanno. Per esempio, non si producono certi rumori. Che poi li produca una chiesa, perché di notte deve scandire le ore, oppure una discoteca, è irrilevante. L'importante è evitare le esternalità negative. Noi tradizionalmente invece cerchiamo di colpire gli usi, non le esternalità. Oggi, per esempio, qualcuno vuole colpire, non so, la cucina etnica piuttosto che d'un altro genere, oppure i SUV piuttosto che un altro tipo di auto. Il problema è quali sono le esternalità che queste forme producono. Allora può darsi che ci accorgeremo che ne producono di più le spider rispetto ai SUV, oppure le pizzerie piuttosto che la cucina etica. In ogni modo, al regolatore non dovrebbe interessare che cosa si fa, si prega, si cucina, si salta, dovrebbe interessare quali sono gli effetti negativi che non vanno prodotti. Quindi io mi aspetterei nel mio codice urbano una lista delle esternalità negative che nessuno deve produrre in nessun luogo. Poi immaginerei una cosa automatica nell'applicazione. Io non ho mai capito perché l'urbanistica deve prevedere così tanti controlli preventivi. Esistono le regole, vanno rispettate, chiunque le viola ovviamente è perseguibile in tutte le forme immaginabili. senza necessità di avere permessi specifici per qualunque cosa debba essere fatta, come invece tradizionalmente accade in Italia. Anche perché l'idea è che uno non abbia la libertà di usare il proprio suolo, l'esatto opposto che sia l'amministrazione pubblica che gli concede, se proprio vuole, un dono. E in ultima cosa, una cosa per me importante sarebbe che questo codice urbano non può essere cambiato dalla maggioranza semplice. Per poterlo cambiare sono necessarie maggioranze più ampie e procedure straordinarie. Se non si trovano, pazienza, resterà quello. Il punto fondamentale è di avere delle regole stabili. Questo perché chi fa per esempio l'imprenditore onesto ha bisogno di avere delle regole stabili per poter calcolare quanto ricava o guadagna. Io penso alle persone che in certe città hanno fatto tutti i loro calcoli per le cose che dovevano fare, persone normali, imprenditori, e si trovano cambiati i piani, i regolamenti continuamente e rifanno i conti e non sanno dove vanno a finire. Quindi per me è cruciale l'idea che non possa essere cambiato a maggioranza semplice. Io immagino delle procedure più, diciamo, procedure straordinarie che richiedono maggioranze più ampie in consiglio. Oltre a questa cosa che chiamo codice urbano, poche regole, solo negative, uguali per tutti i suoli, automatica nell'applicazione e votate e riviste solo a maggioranza altamente qualificata, io penso che l'amministrazione locale debba fare quelli che io chiamo piani di servizio, li chiamo apposta così, vero? Ossia, quando serve un piano? Quando uno deve fare una cosa. Per esempio, uno deve fare un parcheggio, deve fare un piano, deve sapere dove lo fa, quanti soldi spende, entro quando lo finisce. Questa è l'idea tradizionale di piano che va benissimo. Quindi penso che oltre a un codice urbano che regola le attività dei privati, l'amministrazione dovrebbe avere dei piani di servizio che regolano le sue attività sui suoi suoli, che la obbligano, per esempio, a fare bene alcune cose. Le strade o le piazze, se posso citare ancora il libro di Marco Romano. Cioè, in sintesi, mi sembra che le amministrazioni del Novecento abbiano voluto pianificare i nostri terreni e non pianificare le loro parti pubbliche. Sarebbe carino se invece tornassero a preoccuparsi di fare bene le parti pubbliche della città e lasciassero ai privati la libertà di trasformare come preferiscono le loro senza creare danni agli altri. Da questo punto di vista, io credo che i piani che sto chiamando di servizio potrebbero essere votati a maggioranza semplice. Cioè, mentre il codice urbano cambia a maggioranze qualificate, i piani di servizio cambiano a maggioranza semplice. Anzi, io credo che sarebbe interessante se la lotta, diciamo, politica locale fosse legata al modo in cui le amministrazioni dimostrano di saper meglio spendere i soldi pubblici che mettiamo a loro disposizione per avere determinati tipi di servizi. Chiaramente quello che immagino, e sto arrivando alla fine entro un minuto, se ce l'ho ancora, è che si faccia in modo totalmente diverso da come facciamo oggi. Non prima facciamo i piani dei servizi e delle infrastrutture e poi ci chiediamo dove andiamo a prendere i soldi, cambiando le regole ovviamente anche per quanto riguarda i prelievi. Credo che l'idea sia, sulla base di regole di tassazione predefinite, altro elemento tipico della tradizione liberale, qui ancora il libro di Sommaini dice secondo me delle cose molto interessanti, l'amministrazione dimostra che sa spendere meglio di un'altra quei soldi. Faccio solo una osservazione. Il tipo di infrastruttura che serve alle nostre città di oggi e che sono le uniche che non facciamo sono delle strade. Perché ovviamente ci siamo messi in testa che un'altra delle libertà che va schiacciata è la libertà di muoversi. La libertà di costruire la teniamo ferma, la libertà di commerciare ci mancherebbe, se poi anche la libertà di muoversi viene un po' bloccata, non è male. Una delle idee più strane dell'urbanistica contemporanea è di fermare le automobili. Non di renderle tecnologicamente meno inquinanti, non di costruire delle strade perché non si ingolfino, non di costruire dei parcheggi di interscambio, ma possibilmente di bloccarle. Da questo punto di vista è sbalorditivo che non ci si renda conto che le auto sono quelle che consentono che l'Italia esista. Perché l'intera Italia, il nostro paesaggio, il fatto che esistano delle città piccole, delle città medie, ma persino delle vigne in posti lontani da Milano, dipende dal fatto che le auto esistono. Le infrastrutture che servono più di tutte sono delle strade a livello urbano. La gran parte dei movimenti, la gran parte vuol dire il 70 e anche l'80% dei movimenti di persone e merci in Italia riguardo le piccole distanze. Quello che serve sono strade. Purtroppo non le costruiamo e se ci pensate non ne costruiamo più. Le nostre città vivono con le stesse strade di 30-40 anni fa, compresa Milano, che ha queste piccole tangenziali che stanno reggendo tutto. Perché non si fanno? Perché una teoria urbanistica dice che se facciamo nuove strade, ancora più gente userà l'auto. Caspita, dice, è una cosa terribile. Tutto questo è assurdo perché, da un lato, la realtà è che nuove strade potrebbero spostare auto da un posto all'altro. Non è vero che noi continuiamo ad avere più auto, ognuno di noi tutto sommato ne può guidare una. Credo che questa idea che è meglio non fare strade sia completamente sbagliata. Credo che l'idea di bloccare le auto sia completamente sbagliata e che se c'è un modo per distruggere le città, questo è fermare le auto. Se poi ci aggiungiamo l'idea del chilometro zero, torniamo alle fasi prima dell'anno 1000, cioè alla morte e alla stagnazione dei singoli luoghi. Noto invece che quello che le amministrazioni tendono a fare sono le grandi opere, soprattutto non stradali, possibilmente ferroviarie, possibilmente ponti che scavalcano spazi improbabili. Questo di nuovo perché forse prima pensiamo a cosa vogliamo fare e poi ci chiediamo dove troviamo i miliardi che servono per farlo. Quindi, concludendo, io credo che dobbiamo tornare a un'idea diversa di diritto e a un'idea diversa di libertà, che comprenda anche cose sbalorditive come la libertà di avere una casa per se stessi, la libertà di muoversi dello spazio con il mezzo che preferiamo senza creare esternalità negative agli altri e quindi possibilmente adottando tutte le tecnologie necessarie perché questo non avvenga. Ultima osservazione, il fatto di avere una regolazione uguale per tutti potrebbe essere l'unico modo possibile per sconfiggere la corruzione in campo urbanistico. La ragione per cui in campo urbanistico la corruzione è così alta non è perché gli imprenditori immobiliari sono più inclini alla corruzione degli altri. La ragione è che se l'amministrazione può decidere che sul mio suolo si può fare una cosa e sull'altro no, è difficile invogliare maggiormente la gente alla corruzione. Ma se io potessi emettere solo norme uguali, non c'è più nessun interesse a pagarmi perché io le cambi. Quindi io credo che questo modo di procedere, anche se delineato in modo molto generico e generale in questa breve discussione, sia anche uno dei modi possibili per tagliare uno dei problemi principali delle nostre città, che è la corruzione. Il fatto che costruiscono solo alcuni, solo in certo modo, anche questa cosa è una cosa che ci sta. Siamo tutti stupefatti dal sentire attraverso i telegiornali che qualcuno addirittura ha preso delle mazzette perché una certa area diventasse trasformabile, quando sappiamo tutti che nelle grandi città solo certe aree si trasformano, solo certi gruppi procedono e ovviamente anche la piccola imprenditoria edile viene schiacciata. Da questo punto di vista, credo di nuovo che il vecchio pensiero liberale che ha pensato all'uguaglianza di trattamento ci abbia visto lungo. Non sarebbe male provare a riconsiderarlo. Grazie.